Abbiamo in collegamento Fabio Barzagli. Buongiorno Fabio. Ci
Buongiorno a
ascolti?
lei.
Buongiorno. Oggi
Buongiorno, Fabio.
abbiamo ospiti che non appartengono come nelle passate puntate al, tra virgolette, al palazzo, che siano parlamentari o presidenti di commissione o quant'altro. Oggi ascoltiamo la voce di chi vive personalmente il problema delle separazioni, del divorzio, della paternità, appunto della paternità, e di questo parliamo con Fabio, di una proposta che ci ha presentato, anche questa discuteremo magari con Alessandro Gerardi, e del suo sito www.paternità.info. Ci vuoi raccontare in breve perché hai deciso di aprire questo sito e qual è il tuo obiettivo?
Ma prima di tutto ti ringrazio per aver detto il sito, perché è un po', diciamo, lo sviluppo del lavoro, di quello che è successo per me, diciamo, negli ultimi 10 anni. Quando ero a metà dei 20 anni, insomma, stavo per diventare padre, per me iniziò appunto un lavoro sulla paternità. Purtroppo questo lavoro è non leggero, perché appunto la paternità in Italia, secondo me, non è molto applicata, una buona paternità. Fu bruscamente interrotto ai 29, perché ci fu, diciamo, la mia separazione. Da lì iniziò un altro iter, che è quello della paternità separata o negata, che va avanti tuttora da 5 anni. E poi, insomma, io sempre, sono sempre occupato di questi fatti qua, di questi problemi, e alla fine, anche venendo a contatto con dei parlamentari, avendo delle idee, ho depositato questa proposta, perché mi sembrava che, se da un punto di vista dell'affido condiviso si stesse facendo dei passi avanti con la legge 54 del 2006 e con le nuove adesso in Parlamento, non si parlasse invece non tanto della paternità negata fisicamente, ma di quella assente mentalmente, no? Magari già nelle famiglie unite, poi spesso di conseguenza avviene anche quella fisica. In questo senso, andandomi a rileggere la Costituzione, ho trovato una cosa che secondo me mancava clamorosamente, e nell'articolo 31 c'è scritto che si tutela la Repubblica, tutela la maternità, l'infanzia e la gioventù, e non tutela la paternità, perché non c'è scritto, che però si sa tutti che è un ruolo fondamentale, anche per la stessa infanzia e gioventù. Come si fa a tutelarla tutelando solo un genitore? E da qui è nata l'idea di rifare questa proposta di modifica costituzionale, che è stata accolta da un deputato e ora in Parlamento, insomma.
Senti Fabio, questa, come dicevi anche tu, è una proposta appunto di modifica costituzionale, non una legge ordinaria, quindi richiede un meccanismo molto più complesso per essere approvata, la doppia lettura alla Camera e al Senato e una maggioranza qualificata dei 2/3. In assenza di questa maggioranza qualificata, qualora vi fosse solo una maggioranza semplice, all'esito di questa doppia lettura si dovrà poi andare al referendum popolare che per confermare questa modifica. Quindi, ripeto, i tempi sono eccessivamente lunghi. Io non so adesso quali parlamentari ti hanno dato l'appoggio per approvare questa proposta di modifica costituzionale? Tu quale, che previsioni fai, insomma? Quali sono i prossimi passi, oltre al deposito per giungere comunque alla messa in discussione di questa importante modifica?
Allora, io non faccio previsioni, perché non sono un politico, sono, diciamo, un consulente informatico e musicista, no? Come hai detto te, non sono un tecnico di queste cose, solo mi ci sono trovato dentro dal punto di vista umano e poi anche legale, purtroppo. E quello che posso dire è che l'importante è che sia stata fatta questa proposta, perché comunque non credo sia mai stata fatta in 60 anni, che è una cosa che proprio mi fa capire, come nessuno abbia mai chiesto questo, come proprio la paternità sia assente, stata assente, insomma, culturalmente anche nel secolo scorso dal nostro Stato, e secondo me anche con tutta una serie di disequilibri e disarmonie nella famiglia e nella società. L'esplosione, perché ora se ne parla? Perché ovviamente eravamo arrivati al culmine, cioè che un padre di famiglia, nella questione dei padri separati, un padre di famiglia normale, normalissimo, poteva essere cacciato di casa e nessuno importava niente, ci volevano 5, 10, tuttora ci vuole tanti anni per rientrare in parte nella propria vita. Chiaramente questo ha fatto vedere anche ai più ciechi, secondo me, qual era la situazione della paternità, ma non perché c'è una macchina dietro, ma proprio per quello che ho potuto vedere, è proprio un fenomeno culturale nostro, italiano. Ed è un processo, secondo me, molto lungo, perché quando si va a parlare di cambiamenti culturali si sa che ci può volere anche decenni. però d'altronde va iniziato, d'altronde chi come tanti, solo io insomma, hanno scoperto la paternità come realizzazione personale, come contributo alla società e alla famiglia, ovviamente non è che possono fare diversamente. Ovviamente io, il mio motto, e scrivo sempre in tutti i filmati che troverete su Paternità Info, è la paternità è un valore, lo Stato ha il dovere di tutelarla dove esiste e portarla dove non esiste, ma non siamo neanche al primo punto, perché dove ci sono i padri, come me tantissime migliaia lo vogliono fare, dopo le separazioni non gli viene concesso e devono iniziare dei calvari di 10-15 anni.
Senti Fabio, se non sbaglio, quindi, come dicevi tu, questa modifica costituzionale riguarda l'articolo 31 e consiste semplicemente nell'aggiungere questa parola paternità accanto a maternità, infanzia e gioventù. Quindi lo Stato riconosce e tutela anche appunto la paternità, no? In questo consiste la modifica. Ecco, da questo punto di vista, tu ricordavi prima che è importante che sia stata fatta questa proposta, che in 60 anni non è mai stata fatta, ed è vero che la nostra legislazione, il nostro ordinamento giuridico, da un certo punto di vista ancora disconosce il ruolo della paternità, o comunque non ne garantisce, non dà al ruolo della paternità quell'importanza e quel riconoscimento che gli spetterebbe. Però è anche vero che a livello di legislazione ordinaria in questi anni dei passi avanti sono stati fatti, penso ai congedi parentali sul diritto del lavoro, quindi anche il padre adesso ha diritto a rimanere in casa chiedendo appunto di essere messo in aspettativa per occuparsi del figlio minore, e soprattutto per quanto riguarda la materia del diritto di famiglia c'è l'importante legge 54 del 2006, approvata quindi circa 2 anni fa, sull'affido condiviso, che per la prima volta forse finalmente riconosce il principio della bigenitorialità, nel senso che è importante che il figlio, anche dopo, una volta avvenuta la rottura del vincolo coniugale, comunque mantenga un rapporto stabile e continuativo non soltanto con la madre ma anche con il padre, che è la figura genitoriale di riferimento al pari della madre. Quindi da questo punto di vista adesso i tribunali, secondo i recenti dati che ci stanno pervenendo, finalmente fanno un'applicazione corretta di questa normativa, conforme al dettato dispositivo, al dettato normativo, e quindi gli affidi congiunti stanno crescendo esponenzialmente in tutti i tribunali, stanno diventando la regola e non più l'eccezione. Tu che giudizio dai su questa legge e sulla sua attuazione pratica in questi primi 2 anni della sua entrata in vigore?
Guarda, è una domanda proprio calzante questa. Allora, a parte l'affido si chiama condiviso poi tecnicamente, però sì, in effetti è un proseguimento di quello che prima si faceva solo consensualmente, era il congiunto, sì. No? Come hai detto te. In pratica c'è questo boom, no? Perché il congiunto nel 2005 era il 15% e poi arriva oltre il 70% nel 2007, e chiaramente si capisce che crescerà fino a sostituire l'esclusivo. C'è un problema, va detto poi, appunto pratico, che un po' le pressioni culturali, ma soprattutto anche proprio un modo di fare, appunto probabilmente giurisprudenza, fa sì che ancora nei tribunali una buona metà, insomma una buona parte di questi affidi condivisi siano soprattutto nella forma. Ovvero, io sono felicissimo perché quando l'ho ottenuto l'anno scorso, dopo 4 anni di battaglia, sono rientrato in possesso dell'esercizio di potestà e di tante cose positive. Però a me, come appunto alla metà forse di questi che ottengono il condiviso, succede una cosa: le frequenze, che poi sono, capisce, una cosa altrettanto importante, no? Cioè quanto certo puoi tenere i tuoi figli, e rimangono uguali all'esclusivo. Sì. Per esempio, io avevo un giorno su 5 in frasettimana, poi un pomeriggio perché a prendere 17, e mi è rimasto uguale. Quindi, e questo perché i giudici, comunque le parole che uscivano erano quelle anche di prima della legge, cioè ma è la mamma, però la bambina ancora più. Quindi ci sono delle resistenze.
C'è ancora questo pregiudizio culturale, diciamo.
Un po' culturale, i giudici hanno una certa età, insomma, si capisce che un ragazzo di 20 anni e una persona di 60, insomma, c'è un'attitudine diversa alla bigenitorialità, chiaramente. Però è una questione di tempo, io non è che voglio.
E quindi tu saresti anche favorevole a queste proposte di modifica di questa legge sull'affido condiviso di cui si sta discutendo in questi mesi? Sono state depositate in Parlamento alcune modifiche che toccano proprio, incidono su questo aspetto che tu denunciavi, cioè sulla frequenza, per consentire appunto al padre di effettivamente poi nel concreto di star vicino al figlio materialmente in maniera abbastanza costante. Quindi non soltanto un affidamento condiviso in teoria, ma anche poi nei fatti.
Infatti, allora, andando minimamente in concreto, allora c'è il DDL 957 che tuttora sta cercando firmatari al Senato, primi firmatari diciamo, e il PDL 53 alla Camera, tutte e due dicono più o meno le stesse cose, in pratica c'è la doppia residenza del figlio, così da non creare più discriminazioni, perché tanto anche se la Moratti fece la comunicazione del governo anni fa, insomma, nessuna scuola o quasi manda la doppia comunicazione anche il genitore che non ha residenza del figlio, io lo so per esperienza personale e tantissimi amici, per cui la doppia residenza, diciamo, dà questa doppio indirizzo alle scuole, agli istituti di medicina, perché a me non è mai arrivata questa, non è mai, perché era una raccomandazione, insomma. Doppia residenza, poi c'è le frequenze grosso modo paritarie, perché nessuno dice per forza bisogna fare il 50%, anche se nei casi di litigio magari è auspicabile, nemmeno lasciarle come l'esclusivo. E poi la mediazione familiare, per esempio, un'altra cosa.
Molto importante.
Che evita, diciamo, perché di solito quando si separa e c'è un contenzioso, un conflitto, insomma, tra le persone che si separano, e si corre subito agli avvocati, ognuno il suo. E invece in questo modo il passaggio obbligatorio, ma non per forza di mediare, nel senso un passaggio informativo, obbligatorio, si trova delle persone competenti che anche un po' garantite, forse, nel senso che sono lì davvero come mediatori, e che ti informano anche su tutti i casini, no? Diciamo che sono, se vuoi affrontare la strada del contenzioso, cioè di anni, fatiche, soldi e dolori, insomma. Quindi se si può evitare è meglio, non dimentichiamoci soprattutto il vivere, insomma, di tutti, i genitori, i figli, che di certo non sono contenti, insomma, no, del divorzio.
Certo. Dai Alessandro, volevo fare una domanda a Fabio Alessandro Arbitri, il nostro ospite qui in studio.
No, una domanda, più che altro un segnale di solidarietà, perché anch'io ho tre figli e quando c'è un mio amico che mi dice mi sto separando, dimmi te la tua esperienza, io associo sempre l'esperienza della separazione dal lato padre, come a questo punto i miei figli stanno dentro un castello che devo assalire, no, per riuscire a vederli. Almeno nel mio caso è stata questa l'esperienza. Quindi un padre che si separa praticamente passa fuori dal castello e deve, per poter vedere i propri figli, assalire questo castello con tutti i mezzi. Come ben sappiamo, chi sta dentro il castello è molto più forte di chi sta fuori si deve inventare le cose più incredibili per riuscire l'ariete per sfondare la porta, insomma. Nel mio caso è stata, e l'affidamento congiunto nel mio caso è un po' difficile perché viviamo in due città separate, due città distinte, i miei figli vivono a Roma e io vivo a Milano, e niente, solo per vedere i figli, giudice per il tribunale dei minori, insomma, ho dovuto fare veramente fuoco e fiamme. E ovviamente durante una visita è semplice per una madre dire tuo figlio è malato, non può uscire, a quel punto veramente si sta fuori dal castello e non si sa più. Però ecco, vince chi ha tenacia. La mia esperienza è che, ad esempio nel caso della mia compagna Tamara o nel caso dei miei figli, vince solo chi ha tenacia in questo paese, perché le leggi sono fatte in modo, io questo lo definisco il paese delle leggi, aperte virgolette, sì, te la diamo questa legge, ma devi soffrire per averla. E questo per tutto, no? Pensiamo all'aborto, a quello che sta succedendo adesso per l'aborto, pensiamo alla legge sull'immigrazione, che è più facile essere clandestini in questo paese che essere regolari, pensiamo alla legge sul divorzio, per ottenere il divorzio la legge c'è, ma devi soffrire per avere. Questo è il paese delle leggi, te le diamo, ma devi soffrire per avere quello che ti
aspetta. Per raggiungere l'obiettivo.
Devi espiare il peccato. Allora Fabio, ti ringraziamo per il contributo, e poi
ricordiamo ancora il sito.
Sì, certo. Il sito è www.paternità.info. Lì troverete anche tutta una serie di filmati che hai scaricato o hai trovato su YouTube, mi sembra. E ci sono
sì, in parte li ho fatti io, perché sono, appunto, mi diletto con queste cose di computer art, per cui...
Poi tra l'altro si parla anche della PAS, che non è molto...
Lì ci sono riferimenti esterni, perché è una cosa troppo tecnica, quindi
sei molto tecnica, però ecco, non è che se ne sente molto parlare in Italia. La PAS, te la spiega Fabio, che ha già...
magari se la spiega anche gli ascoltatori.
Ma le nozioni per quello che so... Vuol dire parental alienation syndrome, cioè alienazione, sindrome d'alienazione parentale. È abbastanza semplice. Io purtroppo conosco amici dove è successo questo, ovvero il figlio va a vivere quasi solo esclusivamente, insomma, con un genitore, e tende ad attaccarsi solo a uno, rifiuta un po' la figura dell'altro, certo, perché magari lo vede poco, poche ore la settimana, e l'altro è un essere umano, anche il genitore non affidatario, quindi magari la prende male, no, questo affidamento, e è un po' nervoso quando c'ha quelle pochissime ore, vorrebbe fare tutto, giocare, educare, non ci riesce, si nervosisce, allora il figlio magari è piccolo, ci viene ancora meno volentieri, non c'è nessuno ovviamente apparato, istituzione o niente, perché ti giudicano in tre minuti la tua storia di vita, i giudici, quindi queste cose succedono continuamente, e prima succedevano solo all'estero, ora ormai, cioè, ci sono tantissimi casi anche in Italia, non so se è una patologia, chiamiamola così, riconosciuta, però è vero che durante le separazioni tanti figli perdono il contatto proprio affettivo con spesso il padre, insomma il genitore non affidatario, con danno grave anche, no? Si può capire a livello personale, perché è una figura di riferimento importante, insomma.
Certo. Allora Fabio,
grazie,
nuovo, grazie, e sì, poi sentiremo.